Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo di Fatima, il Catechismo con l'Immacolata. Da qualche tempo in qua, cari amici, siamo entrati proprio nel vivo di un testo molto particolare, ecco, direi, che ha scritto proprio Suor Lucia di Fatima, che parla degli appelli di Fatima. E proprio attingendo a questo suo scritto, che ci facciamo guidare dall'Immacolata, proprio in una sorta di catechismo, che possiamo definire il catechismo dell'Immacolata. Allora, Padre Giampio, un saluto anche a te, Ave Maria. Dove siamo arrivati e che cosa vogliamo trattare oggi?
Ave Maria, grazie Antonio, ben trovati cari amici. Beh, qua un pochettino stiamo ancora qui, siamo un po' agli inizi di questo catechismo mariano e oggi vorremmo fare un piccolo pizzichetto sull'appello alla fede. Dobbiamo ancora un po' terminare l'appello alla preghiera, l'appello al rosario. Vogliamo un po' approfondire l'appello alla fede proprio perché stanno capitando degli avvenimenti che un po' sono proprio contrario alla nostra fede, vorremmo un po' collegarci a questo. Se ci puoi dare qualche introduzione sull'appello alla fede, commentato dal Padre Suor Lucia, così possiamo inoltrarci in questo mistero della nostra fede cattolica, che l'Immacolata ha tanto a cuore per il nostro bene spirituale e per la nostra vita eterna. Grazie, Antonio.
Grazie a te, Padre Giampio. Ed in effetti, proprio come primo appello che la Madonna, ecco, ci fa pervenire attraverso Suor Lucia, è questo appello alla fede. Testualmente, leggiamo quello che ha scritto Suor Lucia. Desidero, dice Suor Lucia, ora riandare al messaggio che il buon Dio, attraverso la sua Santissima Madre, affidò agli umili pastorelli della Cova d'Airia per rinnovare all'umanità di oggi, in particolare ai pellegrini di Fatima, i suoi appelli di sempre. Dire pellegrini di Fatima è lo stesso che dire pellegrini della pace. Credo persino che esista una lingua dove la parola Fatima significa pace. In ogni modo, siamo tutti pellegrini della pace. Tutti desideriamo e aspiriamo ai giorni della pace, a vivere in pace. Ma questa pace non sarà raggiunta finché non prenderemo la legge di Dio a norma e guida dei nostri passi. Ebbene, tutto il messaggio di Fatima è un richiamo a questa legge divina. Perciò lo seguiremo passo a passo e ci indicherà la via che dobbiamo percorrere. Dunque, Padre Giampio, possiamo ancora, andare avanti
Sì, perché già questa prima parte, questo preambolo ci è molto utile, Antonio, perché vedi, oggi come sono le scelte? Suor Lucia ci dà una chiara visione. La legge divina diventa norma per i nostri passi. Ma quando la norma dei nostri passi diventa qualche altra cosa, diventa faccio quello che mi piace, il mio egoismo, i miei divertimenti, quindi quando spostiamo il fulcro, l'epicentro a quello che è il guardare e seguire la norma divina, il guardare e seguire Gesù Cristo per la nostra felicità, per la nostra vita cristiana, ad altri parametri delle nostre scelte, ecco che immancabilmente finiamo con il deragliare e sbagliare strada. E questo diventa un grosso problema fondamentale e ha delle ripercussioni grandissime. E particolarmente volevo un po' allacciarmi adesso, Antonio, a un evento che un po' stiamo vivendo attorno a noi, che è l'evento della festa delle zucche vuote che si vorrà un po', ahimè, celebrare, no, una festa pagana, festa che diventa, come diceva un'anima veramente tutta di Dio, il padre Amort, uno regista della Casa Vaticana, come questa festa delle zucche vuote diventa un osanna al demonio, anche già solo nominarlo diventa un atto di culto in cui il principe delle tenebre si sente esaltato. E quindi qualcosa che va veramente contrario alla nostra fede cristiana. Il nostro Signore Gesù Cristo lo dice: o siete con me o siete contro di me, non possiamo servire Dio e Mammona. E un po' questo appello che Suor Lucia vuole proprio per portarlo alle famiglie, dobbiamo proprio mettere anche in guardia tutte quelle famiglie che hanno i più piccoli, che trascinati da tutti gli altri amici, amichetti, amichette, così vogliono festeggiare le zucche vuote. Ma veramente le zucche vuote ce le abbiamo noi tante volte mettendoci a fare questi festeggiamenti, perché negli ultimi anni chiaramente ha preso un po' sempre più possesso come qualcosa di simpatico, di ludico, di divertente, giochetto scherzetto, già questa cosa qui ha già delle valenze di maledizione, come dicono un po' gli esperti nel settore. E qui vorrei farmi un po' aiutare da chi ha questa competenza nel settore. Alcuni articoli presi direttamente dal sito dell'Associazione Italiana degli Esorcisti, in cui si sta prodigando negli ultimi anni particolarmente a mettere in guardia contro questi pericoli, e particolarmente le fasce un po' più esposte, che sono quello delle famiglie e quello dei figli. Pensa come inizia un articolo. Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Volete esporli alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino la loro vita? Lo dice l'articolo, non è una battuta di un film dell'orrore, ma l'avvertimento lanciato dall'Associazione Internazionale degli Esorcisti, la sigla AIE. Un video che hanno pubblicato in diverse lingue, non ho ancora avuto modo di vederlo. Mettono in guardia le famiglie dietro la festa dei dolcetti, delle maschere spaventose, e si nasconde un po' un canale di iniziazione al mondo delle tenebre. Perché sai cosa capita, Antonio? Che tante volte chi non è un po' addentrato a quello che c'è un po' sottobanco, di quello che avviene in questa realtà, l'ha trasformata o l'ha identificata, l'ha paragonata a un carnevale invernale. E quindi, beh, facciamo un carnevale per la Quaresima, facciamo un carnevale anche per l'Avvento, e beviamo qualche buon biscottino, qualche bicchierotto di sidro di mele e così via. Però ci sono dei problemi molto, molto problematici e molto gravi che si nascondono dietro questa festa delle zucche vuote, perché un po' l'esoterismo ha il sopravvento, essendo già la data del 31 ottobre, una data per il
Esatto.
calendario satanico, satanista, così, per l'esoterismo una data magica di grande influenza, a cui vogliono raccogliere grandi poteri malefici in quella data, e diventa una data di grandi adescamenti. Molti, molti giovani vengono proprio adescati in queste date per iniziare corsi di iniziazione alla vita del male, alla vita dell'esoterismo, delle tenebre, del servizio del demonio, e vengono fatti nei giorni precedenti, nei giorni successivi a questa data, dei veri e propri riti. A volte finiscono anche con veri e propri sacrifici umani, oltre che sacrifici di animali, propriamente veri e propri sacrifici umani. Su questo manderei l'attenzione. C'è un video molto importante di un ex satanista che si è convertito. Il padre, il Lopez, un certo personaggio Lopez, sottotitolato, le traduzioni del doppiato, la sua testimonianza che va facendo adesso in giro per il mondo. Se tanto tempo ho servito il principe delle tenebre, adesso voglio servire la luce e la verità di Gesù Cristo e mettere in guardia tutti quelli che un po' per un motivo o per un altro vengono incappati, adescati, ingannati e cadono in questi trabocchetti. Il problema che mi capitava ancora con famiglie che hanno bambini piccoli di età di catechismo e che dicevano: ma cioè, donne, padre, i nostri figli non vanno a cose pericolose, brutte, sbagliate, sono con noi, vengono con noi, vediamo noi che cosa c'è di nuovo, siamo a questa festa pubblica in piazza dove è tutto organizzato. Dal comune col patrocinio di questi di quell'altro, serate magiche, così, ma ci siamo anche noi. E dice: io posso dire sì, è vero, adesso ci siete voi che avete bambini di 10 anni, 12 anni, 13 anni, 14, ma 15 e 16 in poi e via discorrendo, con chi usciranno i vostri bimbi che ormai diventeranno già, ma io sono grande, ho 14 anni e mezzo e 6 mesi e 18 giorni. Io ne ho 15, io ne ho 16, io ne ho 17, 18, papà e mamma aspettano che ritorni con la propria bicicletta, con la propria motoretta, con lo skateboard, con l'aeroplano, con la macchina, con la Jaguar, con quello che devono arrivare e tornare indietro. Però non potranno più supervisionare e non è un'età che sono ancora pronti per avere un occhio critico su queste cose delle tenebre. Perché la coreografia è adescante, simpatica, un po' è per i giovani, per i giovinastri, e quindi musica e cose, l'horror passato per qualcosa di divertente, il macabro passato per qualcosa di divertente, anche questo qui è già qualcosa di subdolo, perché già ti diverti a qualcosa di macabro. Ecco che allora un po' si perde il primo paletto del timore, un po' del sospetto delle cose che non vanno bene. E questo è già un pochettino problematico per questa vicenda, perché sai, se io non ho più, sai, quelle diffidare, di non avere attenzione, i classici consigli, papà e mamma. Attenzione agli sconosciuti, persone così, non dare confidenza, così. E qua invece tutti diventano amiconi per il contrario di tutto. Bene, mettono in guardia e dicono: questa associazione dice, ora che Halloween è diventata una festa commerciale globale, un'occasione di divertimento, una leva di marketing, dicono, importata dall'America, l'Associazione Italiana Esorcisti ha deciso di intervenire duramente per ricordare quello che definisce le radici oscure della celebrazione. È virgolettato queste radici oscure. L'Europa, mentre si parlava delle radici cristiane, qua con la festa zucche vuote, ci sono delle radici oscure. Non è radice di zenzero, non possiamo farci le tisane con queste radici oscure, diffidiamo da queste sostanze che sono abbastanza tossiche e malefiche. Secondo l'associazione, la festa non è affatto innocua, anzi nasconderebbe scopi oscuri. Qui stiamo parlando di questa associazione internazionale degli esorcisti, quindi un po' gli esperti in materia di quello che si parla delle tenebre e del mondo del male, con tutti i personaggi del male, con tutti quelli che la Madonna a Fatima fece vedere il 17 luglio ai pastorelli, l'inferno con tutti i demoni. Padre Pio diceva che questi demoni sono usciti, sono al sbaraglio, se potessero prendere la grandezza di una cruna, di uno spillo, oscurerebbero il sole. Già queste cose qui vengono già fatte di sera, che c'è già buio, quindi già il sole non si vede più, ma immaginati pure se oltre al buio è naturale che manchi il sole, c'è anche il buio che crea tutte queste cose. In diversi casi, io nominerò tutte le volte che loro nominano l'HALL e via discorrendo, ricorderò le zucche vuote, perché già nominarlo
C'è quello, sì.
fa contento qualcun altro e noi cerchiamo di non farlo mai contento se riusciamo con la nostra vita. In diversi casi la festa delle zucche vuote è diventato un canale indiretto di iniziazione al mondo delle tenebre. Cosa vuol dire questo canale indiretto? Cioè, attraverso questa partecipazione vengono presi personaggi che incominciano a fare cose sconvenienti. Già era un po' l'articolo di una festa un po' così in locali così dove affittavano questi locali, dove c'era tutto un programma in cui promettevano pozioni, promettevano incantesimi, promettevano così, quindi praticamente ti inoltrano, ti insegnano un po' a che cos'è il mondo dell'occulto. Però la buona mamma diceva sempre, dice sempre, non scherzare col fuoco, non si scherza col fuoco, non si gioca col fuoco. E quindi saggio consiglio, e non si gioca, perché là dove c'è quello là, sporca sempre. Lui ha la capacità di sporcare. Gesù, l'Immacolata, purificano, questo sporca. Quindi un canale indiretto di iniziazione al mondo delle tenebre. Ci sono testimonianze, vero, tantissime, bruttissime, ahimè, per le tristi conseguenze di chi è incappato in questi adescamenti e come per uscirne hanno dovuto patire, soffrire e portare le cicatrici, le ferite di queste cose, che se fossero stati istruiti di questo pericolo l'avrebbero facilmente evitato e sarebbero così tornati sani e salvi alle loro famiglie. Un canale indiretto di iniziazione al mondo delle tenebre, sto citando sempre la lettera dell'Associazione Internazionale Esorcisti, che rende le persone più vulnerabili all'azione del maligno. C'è un filmato, un video che potete benissimo di YouTube guardare, scaricare anche con 10 regole per non un po', sai che sono le regole per non ammalarsi, per non prendere influenza, così, le sane, così, regole semplici per stare lontano da questi posti tossici. Nel video diffuso in italiano, spagnolo, inglese e altre lingue, gli esorcisti collegano direttamente la ricorrenza del 31 ottobre al culto celtico della divinità dell'oscuro, il dio della morte, il Seman, e a riti di magia, alla neo-stregoneria e persino al satanismo. La festa delle zucche vuote è oggi associato a simboli del terrore, simboli dell'occulto, simboli del demoniaco. E, tempo fa c'era anche una rivista proprio delle sette esoteriche in cui un po' elogiavano come questa cosa delle feste delle zucche vuote ha preso possesso così anche delle città, così quindi c'è una partecipazione di quella che i satanisti chiamano i bonzi, cioè tutti noi che andiamo a queste feste a festeggiare il male, a dare culto al demonio, e però mettevano un po' in guardia a questi satanisti, questi esoteristi, di attenzione di non mettere le loro divise da satanisti troppo realistici, cioè un po' togliere un po' di corna, di zanne, quelle che potevano un po' impressionare un po' troppo, cioè non proprio tutte le loro cose, tutti i loro paramenti satanici così dell'occulto, che non siano proprio così realisti, un po' di non essere proprio ben equipaggiati per non dare troppo nell'occhio. L'accusa che si tratti di una celebrazione svuotata di fede, che rischia di diventare inconsapevolmente una cultura della morte e della paura, continua ancora l'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Ma la preoccupazione maggiore degli esorcisti riguarda l'impatto sui minori. Quindi, chiaramente abbiamo detto che stiamo parlando dell'appello alla fede di chi dà su Lucia, questa è svuotata di fede. Qui stiamo parlando del principe del male. parlando di dare culto, un'osanna al demonio. Gli esorcisti sostengono che la festa venga usata come un cavallo di Troia per avvicinare i più giovani a pratiche pericolose. Anche il periodo che precede la festa delle zucche vuote, afferma l'associazione, è usato per introdurre bambini e giovani in ambienti legati dall'occulto. Spesso nascosti dietro associazioni culturali, siti web apparentemente innocui. E da qui arrivano le prime fonti di adescamento. Chiaramente la preparazione, adesso ce l'abbiamo anche nell'asilo, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie, il disegnino, il pipistrello, la zucca vuota che portiamo attaccato al collo, e ne disegniamo una, diventa il nostro fototessera, e tante tante altre cose che un po' per divertirci. Però un po' l'associazione, è bello che chiami col suo nome tutte queste cose qua, è proprio un cavallo di Troia, è come viene
Certo.
utilizzato questo famoso cavallo di Troia per adescare e intromettersi nella città così per dopo essere pieno di nemici di quella città ed essere così dopo distrutti, annientati, è così. È qualcosa di simpatico, divertente, ludico, un po' si passano un pochettino il tempo e rompiamo la monotonia del grigiore dell'inverno e tutto il resto, ecco, è per avvicinare i più giovani a pratiche pericolose. Anche il
Padre
periodo che
Giampio,
precede. Sì, Antonio.
ecco, scusami se ti interrompo perché ecco, tu hai tracciato il quadro preciso, no? Di quello che è questo fenomeno, no? Che abbiamo chiamato delle zucche vuote. Volevo dire una cosa che si riferisce più che è inevitabile pensarlo, no? Più che ai bambini. Ai ragazzini che vengono esposti effettivamente a questo rischio, no? Di assuefazione all'occultismo, all'esaltazione di queste figure magrebe che hanno a che fare, parliamoci chiaro, col nemico della nostra salvezza. Stavo pensando, sai che cosa? Ai genitori, cioè alle persone che in qualche modo, molto superficialmente, non solo consentono, no? Ma addirittura aiutano questi bambini a fare questi scherzetti, queste che poi sono delle vere e proprie maledizioni. Stavo leggendo un articolo in cui si cita un fatto molto importante. Tanto per cominciare, a Seul, in Corea del Sud, proprio in concomitanza con questa pratica nera, nel 2022, in un quartiere dove si festeggiava appunto questa ricorrenza, chiamiamola così, 158 persone sono morte, 158 persone sono morte. Perché c'è stato una sorta di quasi incomprensibile momento di panico, per cui nella calca ci hanno rimesso la vita 158 persone. Molti naturalmente erano giovani. Ti dirò di più che proprio dalle mie parti, qui nel Molise, 20 anni dopo, 20 anni prima, cioè nel 2002, stavano preparando i festeggiamenti in una scuola, è arrivato un terremoto, la scuola, l'unico edificio veramente crollato del paese, si chiamava San Giuliano di Puglia, lo ricordo, una piaga insanabile, sono morti 27 bambini e una maestra che stavano preparandosi per questa carnevalata nera. Allora, la cosa più tragica qual è? Dice, ma sai, si tratta di coincidenze. Dobbiamo sapere, cari amici, che quelli che adorano il nemico hanno salutato con grande soddisfazione queste tragedie, perché loro pregano il loro falso Dio affinché avvenga qualche particolare fatto sanguinoso. Quindi, alla lista che facevi tu prima, di sacrifici che poi dopo, solo nei giorni successivi si scoprono cadaveri, eccetera, eccetera, aggiungiamo pure questo, cioè che la morte imperversa e loro sono ben contenti che questo avvenga. Allora, vedi come le cose cambiano aspetto, altro che carnevale invernale? Ecco, ci troviamo davanti a una vera e propria, come dire, esaltazione del maligno.
Ahimè sì, purtroppo, perché vedi, sono fatti così spiacevoli, bruttissimi, però partecipare, condividere è un altro pericolo che dopo ancora mettono in allerta, aprono delle porte, dei portali. Cioè, dà un certo potere al principe delle tenebre di poter agire maleficamente su tutte queste cose qua e anche in questi modi che vediamo che sono, potremmo dire, disastri così della natura di cui però, e come vediamo anche nella novena San Michele Arcangelo, il demonio ne ha particolarmente influsso e può un po' utilizzare quanto Dio gli concede, però e a quanto anche tu dopo gli concediamo, perché noi possiamo invocare il Signore, la Madonna, San Michele Arcangelo, così per difenderci e diamo potere a Dio di intervenire in nostra difesa. Ma ahimè, possiamo anche d'altra parte fare peso, bilancia, per dire non ho bisogno del tuo intervento, Dio, voglio stare in compagnia di questo personaggio qua. Ed ecco, vediamo che sempre la sua compagnia è sempre una compagnia mortifera e infelice. Infelice per chi gli sta a fianco e infelice per chi dopo lo segue. Ancora qualche minuto prima ancora di fare una piccola pausa, vorrei concludere questo articolo qua in cui metteva in guardia l'appello dell'associazione. Dice l'Associazione Internazionale Esorcistici, ai genitori, alle comunità cristiane, vigilare, educare, soprattutto proporre alternative che siano fondate sulla luce, sulla fede, in contrapposizione all'oscurità celebrata alla festa. Goditi la vita, goditi la luce, goditi che Dio ti ama, è la conclusione del filmato, che è un po' mettere in guardia, visto alcune parrocchie fanno anche belle iniziative. Qualche la sera così, delle catechesi sulla santità, poi l'adorazione notturna, poi la messa a mezzanotte per festeggiare la festa di tutti i santi, che è la vigilia, 31 vigilia di tutti i santi, ma non ha niente a che fare con le streghe e tutto il resto. Infatti, un'altra cosa un po' strana è che qualcuno voleva un po' addomesticare, addolcire il fatto, dice, ma la Chiesa ha sempre festeggiato le vigilie, è una tradizione cristiana quella delle vigilie. Sì, ma la vigilia cristiana di una festa, la vigilia di Natale, la vigilia di Pasqua, che ne so, altre vigilie così, non so, solitamente buttandosi all'orrido, al tenebroso, all'osannare, quindi veramente non è assolutamente questo il modo di festeggiare una vigilia di una solennità di tutti i santi in questo modo. Non ha niente a che fare, ha solo un nome di vigilia,
Assolutamente.
ma è proprio un controaltare, se proprio così. E quindi anche tutti quelli che dicono, ma no, ma è una tradizione cristiana quella di prepararsi con le vigilie, sì, ma non in questo modo qua, non è una vigilia cristiana. Ancora, sempre un altro articolo, sempre dell'Associazione Italiana Esorcisti, che cos'è, dice, scoprire più le nostre tradizioni. Ovviamente parte dalle festività di divinità celtiche, divinità della morte, e anche la corruzione della vigilia di tutti i santi con questo termine, anche se qui non è preciso perché il termine inglese, la vigilia di tutti i santi, avrebbe delle altre lettere, quindi è una corruzione, anche qui diventa un osanna al demonio alla fine, chi ha veramente un po' guardato bene su questo termine, quindi non è neanche il termine giusto, vigilia di tutti i santi. Quindi ancora dalle cose celtiche, l'America, con popoli irlandesi che portano avanti queste cose qui e tutte queste cose di miti. Ma attualmente, per comprendere, dice, il presente dobbiamo considerare il passato. I Celti erano insediati in buona parte dell'Italia, dell'Europa, delle Alpi, e questo ha certamente facilitato il reinnesto, di questa ritualità collettiva, delle sue origini. Però questa festa di Zucche Vuote non si trova più nemmeno il senso della rinascita stagionale, si tratta di un recupero che apre una finestra su un mondo tenebroso, ancora dice l'associazione degli esorcisti. Questo aspetto che ci sollecita sul piano educativo, pastorale e culturale è al centro del libro che scrive il padre Bamonte. Il fascino oscuro è delle zucche vuote, domande e risposte. È un bel libro che di 128 pagine. Padre Bamonte è il presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, ancora attualmente. Ha scritto 128 pagine proprio per vedere il fascino oscuro di queste zucche vuote. Dice: non va dimenticato che la trasgressione da sempre esercita un fascino innegabile sui giovani, come certi film horror che una volta i bambini guardavano di nascosto ai genitori e che oggi vengono proposti pressoché in tutte le ore sui canali televisivi, sulle piattaforme streaming. Se poi a questo aggiungiamo l'impatto totalizzante dei social sulla generazione chiamata Z, di quanti ci sono nati fra 97 e 2012, adesso non so quale YYZ ci siamo, il gioco è fatto. Halloween per settimane viene promossa sui social media e nelle community come Instagram, TikTok. E in vista del 31 ottobre sulle piattaforme social si condividono idee sui travestimenti e su come organizzare le feste in tema. Chiaramente l'associazione di esorcisti ha il compito un po' di vigilare un po' su tutto quello che di aggiornarci su tutte quelle che sono un po' le trappole o come si muovono un po' i mezzi di comunicazione, almeno quelli più comuni, poi chiaramente c'è tutto internet nero, quel così
Dark web.
che dark web, così con tutto il male che può esserci, così, quindi diciamo tutto quello che più è accessibile un po' che sembra più innocente. In vista del 31 ottobre sulle piattaforme si condividono tutte queste idee e la festa in maschera, quella discoteca, non solo stimolano l'immaginazione, ma immergono i ragazzi in un'atmosfera spensierata, in pieno scolastico, accademico. Quindi le zucche vuote è diventata una specie di anticipazione delle vacanze di fine anno. Bene, in questo scenario i giro d'affari spopolano, ma le nostre antiche tradizioni non sono meno suggestive. Nel periodo dell'Italia contadina, nel periodo del 31 ottobre all'11 novembre, c'è la festa di San Martino, è il tempo di passaggio stagionale in cui si osservavano un insieme di ritualità collettive, usanze remote che abbiamo ereditato, e le antiche queste dei bambini o dei poveri rievocanti il suffragio dei trapassati non erano finalizzate a suscitare la paura o il macabro, ma la comunione con chi non è più sulla terra. Ancora, quindi un po' si perde su quelle che sono un po' le caratteristiche della nostra penisola, o un po' delle tradizioni contadine, o quelle che sono le varie civiltà agrarie del paese. Bene, Oltre a questo, c'era anche la festa per i bambini, come attorno all'evento esiste uno sviluppo, una narrazione certamente consumistica, non meno fuorviante, associata così a queste esigenze. Il problema è quello, dice per dirla tutta, è un'operazione davvero ben orchestrata di cui si inserisce il neopaganesimo e il neosatanismo, o la neostregoneria, wicca. Con i loro risvolti più tenebrosi, per non parlare del satanismo nelle sue varie declinazioni. Quindi, un po' a tutto quello che può esserci di folcloristico, non dimentichiamoci, dice, c'è proprio dentro questo problema qua, di questo neopaganesimo e neostregoneria. Come possiamo fare? Anzitutto, non nell'ottica di una contrapposizione, bensì attraverso una mediazione consapevole e intelligente, perché non valorizzare alcune delle usanze del nostro folklore regionale a livello scolastico, comunitario, ecclesiale, anche qui il desiderio di scrivere e offrire questo libro a famiglie, educatori, operatori pastorali. Quindi qualche suggerimento pratico un po' per più quelle che sono le nostre tradizioni cristiane, cattoliche, del mondo contadino agreste, più che finire su questi problemi. Ma detto questo, Antonio, se tu pensi, possiamo
Sì.
fare anche un momentino.
Sì, un momentino di pausa, è come siamo arrivati alla solita fascia oraria nella quale noi diamo la linea alla regia. Vi invito, cari amici, questa settimana a scrivere le vostre osservazioni, ecco, quindi utilizzando il WhatsApp e poi ci riserviamo naturalmente di esaminarle nelle nostre prossime trasmissioni. Ci separiamo da voi soltanto per qualche minuto di buona musica, ecco, e poi ci ritroviamo, riprendendo questo argomento così fatale, così importante, della festa delle zucche vuote. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qui, siamo tornati di nuovo a voi. L'argomento di questa settimana è l'argomento della fede, soprattutto la fede insidiata. Ecco, la fede insidiata da tanti fattori, ma uno di questi, che è proprio le nostre porte, è quello della festa delle zucche vuote, che ormai conoscete anche voi, che precede. Una festa, quella sì, vera e importante, che la festa di ogni santi. Ebbene, abbiamo visto, cari amici, come questa festa che viene spacciata per una sorta di carnevalata macabra, in realtà nasconde dei rischi non solo potenziali, ma effettivi, ecco, sulla sfera spirituale di tutti coloro che si associano, che festeggiano. Anzi, per esempio, ricordo di aver letto da qualche parte che Don Gabriele Amort, no? Parlando proprio di questa consuetudine che ormai è invalsa nel mondo occidentale, anche se le origini sì, si fanno risalire alla festa dei druidi, eccetera, eccetera, gli abbiamo dato anche una sorta di pedigree, no? Di come festa tradizionale. Diceva Don Gabriele Amort che a seguito di questi festeggiamenti il nemico può vantare diritti sulle anime. Ecco, questo è un fatto che ci deve colpire. Ovvero, tanto per dire, no? Adesso scusami se un attimino prendo una via un po' traversa, no? Negli scorsi giorni, in una scuola di Palermo, una ragazza si è presentata in classe con un pendaglio della catenina che era una croce rovesciata. No? Sappiamo che questo simbolo della croce rovesciata è un simbolo satanista. Il professore, che ha visto entrare la ragazza con questo monile, l'ha apostrofata, ha spiegato, insomma, no, che cosa se si rendeva ben conto, no, di quello che lei mostrava, no, come se fosse una catenina normale, e l'ha invitata appunto a levarlo, a rendersi conto. Beh, sapete che è successo? Che la cosa è arrivata alla direttrice della scuola. Ed il professore è stato punito, cioè il professore è stato punito perché ha spiegato alla ragazza che cosa lei stava mostrando come se fosse un pendaglio qualunque di una catenina. Quindi è stato punito il professore. Questo che cosa ci dice? Ci dice, cari amici, che queste cose qui stanno dilagando, cioè questo. Mettersi dentro a esaltare, guardare gli stessi film horror, ecco, in qualche modo sono degli osanna, come diceva sempre Don Gabriele Amort, al nemico, al maligno.
E il problema, sai, di questa cosa qui, perché dopo ci sono stati, bravo questo professore, questa professoressa che ha voluto intervenire proprio nel suo compito educativo. Insomma. Cosa vuol dire questo portare questa collana? Che cosa simbologia è? E questa qui si dichiara che cosa, Antonio? Faccia parte di un gruppo satanista.
A me mi avrebbero dato un fracco di botte, scusami se te lo dico, diciamo, io, i miei genitori, cioè, mia madre.
Quindi la porti per moda o sai che cosa rappresenta? No, dice, insomma, voglio essere una satanista.
Sì,
E
purtroppo.
allora, dal punto di vista filosofico, da un insegnante di filosofia, quello che viene in questo coso, in questa faccenda, dice, ha ritenuto che la condotta insegnante abbia leso la dignità della studentessa, oltre che la riservatezza delle sue convinzioni religiose, poiché precisamente egli aveva riferito alcuni dettagli di una collega madre di un altro studente. Bene, l'insegnante ha negato qualsiasi atteggiamento volto a mortificare l'allieva, però ne è derivata la sospensione, il ricorso non è stato accolto, è osservato che l'accostamento tra ragazze e fatti criminali erano offensivi e diffamatori. Bene, l'insegnante si sarebbe configurato una condotta in contrasto con i doveri professionali, nonché con i principi di laicità della scuola pubblica, dove si Si deve garantire agli studenti di esprimere liberamente o di tenere riservato il proprio credo religioso. Però questo è strano perché a volte chi porta invece un crocifisso nelle scuole viene chiesto di non esporlo. E
Infatti, infatti,
vedi che è un po'
infatti.
strano quando si parla del principio di laicità della scuola, quindi bisogna rispettare le credenze religiose, però tutte tranne quelle del cristianesimo. Allora, se tu porti una collana con un crocifisso, quella non puoi portarla perché è ostentazione.
È
Ecco,
un simbolo, sì.
se porti invece quel così, il crocifisso alla rovescia o qualche cosa così, o una zampa di gallina, un ferro di cavallo, un orecchio di coniglio attaccato così, quindi tutte queste cose qua le puoi portare anche dichiararti apertamente al demonio. Vedi un po' è veramente un po' strano questo atteggiamento. Un po', e non è due pesi, due misure. Due pesi, due misure, purtroppo,
Infatti.
qui si sta. Il docente è condannato a pagamento di 3.000 euro di spese legali, quindi un paio di stipendi gli sono partiti, e questi è l'esito della vicenda. Come commentarli sul piano pastorale e spirituale? Beh, diciamo, non entriamo nel merito della condotta dell'insegnante all'interno della scuola, ma quello che si evince dal pronunciare dei giudici è che se qualcuno si esprime contro il diavolo e le forme di culto ad esse attribuite, sta discriminando una religione. E qua c'è qualcosa che mi tragia. Qua diciamo, ci troviamo come in America, che lì sono approvate anche la religione satanista. È vero invece il contrario, perché il satanismo, nelle sue declinazioni e per mezzo dei suoi aderenti, combatte apertamente il cristianesimo, oltraggiando i suoi simboli, profanando l'Eucaristia nelle cosiddette messe nere e in altri riti immondi. Questa è la realtà del satanismo, altro che religione. Inoltre, il satanismo osserva e diffonde credenze, principi che la morale, non solo cristiana, ritiene lesivi alla dignità della persona umana e che sfociano in atti di violenza e di intolleranza. Quindi circa il simbolo ostentato da questa luna, la croce capovolta, appesa o disegnata, rappresenta nel satanismo non solo il contrario del cristianesimo, ma il suo rifiuto, il suo ribaltamento, la sua, tra virgolette, presunta sconfitta. Il demonio vorrebbe, sono io come Dio, e invece viene schiacciato da San Michele Arcangelo, che è come Dio, e lo porta agli inferi. Quindi ne consegue che se una persona indossa la croce capovolta al collo per affermare la sua appartenenza al satanismo o per mostrarsi simpatizzante delle sue posizioni, e un giudice ne tutela l'intenzione direttamente o indirettamente, egli sta giustificando un atto di intolleranza verso la religione cristiana che la professa. Qui vediamo già un fattore di discriminazione della giustizia. Veniamo, e qui sto citando l'articolo dell'Associazione Italiana di Esorcisti, che ne parla di questo argomento, quindi sto citando questo documento dell'Associazione Internazionale Esorcisti. Veniamo infine al delicato tema educativo che riguarda direttamente questa vicenda, maturata all'interno di una scuola. Partiamo da un altro fatto di cronaca, vediamo cosa dice. Nel 2019 gli Stati Uniti giungeva notizia della pubblicazione di un volume dal titolo A Children's Book of Demons, dove la pratica del satanismo era pressoché presentata come buona e positiva. Tragico rilevare che l'autore si rivolgeva apertamente a bambini d'età compresa tra i 5 e i 10 anni, quindi a un pubblico indifeso e condizionabile, manipolabile. L'autore, interpellando i minori, vi affermava: evocare i demoni non è mai stato così divertente. In che modo? Disegnando i sigilli demoniaci, cioè i simboli che li rappresentano. Il tutto come un gioco. I sigilli demoniaci erano infatti presentati come un numero di telefono per contattare gli spiriti del male. Bene, questo libro, come molteplici altre iniziative in ambito musicale, cinematografico, televisivo, social, rientra nell'oscuro progetto che da più di mezzo secolo si propone di introdurre le giovani generazioni all'occultismo e al culto del demonio. Tale tenebrosa pratica viene presentata come un atteggiamento buono, conveniente, sovvertendo totalmente il discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male, e che appartiene al patrimonio morale dell'umanità, non solo ai principi della confessione religiosa. Vediamo già anche in altre strade come un po' si vogliono approfittare di queste fasce di età molto piccole proprio per profanare la loro innocenza. Sfatiamo inoltre un'altra falsa pericolosa convinzione, purtroppo diffusa tra le giovani generazioni, e cioè che Satana, Lucifero, rappresenti una figura buona, positiva, opposta all'ignoranza, all'oscurantismo, che il satanismo non sia altro che una corrente di pensiero che garantisse l'elevazione e il potenziamento dell'umanità, anche in chiave filosofica. Questo è un po' delle prime pratiche gnostiche, ancora dei primi secoli, questa corrente, questa eresia già nasce in questa cosa qui, quello di Lucifero, quello che viene a liberare, quindi è già un imbroglio, dei primi secoli del cristianesimo come una dottrina eretica. E questo lo presentano anche, mi sembra che in America circolino, o comunque dal Made in USA, circolano proprio questi filmati, cartoni animati, in cui vengono indicati dei demoni come protagonisti, come personaggi buoni, simpatici, amichevoli, proprio per aiutare, abituare proprio alla familiarità, all'amicizia col tenebroso e col disgustoso. Come in innumerevoli casi di cronaca nera dimostrano lo scopo del satanismo e l'ottenimento di una massima energia occulta che elevi le facoltà dell'individuo potenziandolo sul piano spirituale e materiale, ma tutto ciò altro non è che un inganno, una tragica illusione che nasconde l'assoluto disprezzo verso la persona umana e la libertà verso la vita. Ecco ancora un altro articolo che dice, al titolo, sempre dell'associazione, La notte, rievocazioni pericolose, la notte delle streghe, e porta una frase, un proverbio popolare, San Giovanni fa vedere gli inganni, recita un proverbio, inizia così un po' questo articolo. E dice, di fronte agli numerosi eventi organizzati in tutta Italia, le associazioni così, per festeggiare la notte delle streghe, nasce il sospetto che l'inganno torni comodo a troppi e non venga per nulla sfatato. Anzi, la superstizione appare istituzionalizzata in un singolare mix di turismo locale, indotto economico, divulgazione culturale, ecco un po' come il cavallo di Troia, diciamo nel precedente articolo, entra e mette in pericolo. Scorgiamo poi un piano ulteriore collocato nemmeno troppo sullo sfondo, anzi possiamo affermare che ormai esplicito, pubblicizzato e organizzato quello dello esoterico occultista. Quindi l'esoterismo, l'occultismo, ormai non è neanche più così tanto in sottofondo, ma proprio la chiara luce del sole, purtroppo, ahimè, o la chiara buio delle tenebre. Questo è il portale dell'agricoltura della regione Emilia-Romagna. Dice: San Giovanni era una festa regionale delle più importanti nel mondo rurale, aveva lo scopo di proteggere il raccolto da fenomeni atmosferici distruttivi come temporale siccità, e coincide col solstizio d'estate, mescolando credenze pagane e riti cristiani in un processo di millenario adattamento storico-religioso. Ma stiamo parlando di un'altra
Sì.
celebrazione
Ecco,
del periodo estivo.
Padre Giampio,
Sì.
poi scusami, volevo aggiungere un po' a questo quadro, no, che abbiamo cercato proprio di mostrare, no? Noi viviamo in un'epoca dove vediamo, no? Per esempio, si guarisce da malattie dalle quali prima non si guariva, non si sfuggiva, e cioè c'è stato un grande progresso, no? Nella nostra società attuale nella cura delle malattie del corpo. E di questo siamo tutti contenti. Ma una cosa che veramente dobbiamo registrare, qual è? Come dicevamo, da questa, chiamiamola festa, chiamiamola coincidenza macabra, provengono tanti mali malefici, cioè tanti mali che sono di origine malefica, che esistono anch'essi e sono terribili. Il problema qual è? Che mentre da una parte noi ci esponiamo con una superficialità, con una leggerezza, con una stoltezza proprio, no? Incredibile, dall'altra parte, una volta caduti nella trappola e quindi con dei disturbi che sono veramente di grande gravità e anche di sofferenza per le persone, per i loro familiari, cioè quando, come diceva Don Gabriele Amor, il nemico ne approfitta per una azione straordinaria sulla persona che in qualche modo lo ha esaltato, ci si è consegnata, e viviamo in una società nella quale si fa fatica non solo a poi guarire da queste cose, ma addirittura non si diagnosticano più. Ma sai quanti ragazzi, quante ragazze, di quelle anche che sentiamo che poi commettono atti autolesionistici, estremi, tutto quello che leggiamo nella cronaca, no? Soprattutto grazie al web, no? C'è questa. Quindi vedi un pochettino che cosa sta succedendo. Sta succedendo che i mali malefici ai quali siamo esposti anche grazie a questa ricorrenza nera, diventano addirittura invisibili, non li riconosciamo più, non ammettiamo più un'azione di disturbo da parte, no? Di queste entità malefiche. Ecco, questo credo bisogna aggiungerlo perché è come dire, no? Andiamo a combattere una battaglia senza le armi e poi una volta che siamo feriti o addirittura peggio, nessuno ci cura perché diventa sempre più difficile essere guariti poi dai disturbi spirituali.
Sì, purtroppo Antonio, proprio un grande problema è quello che un po' sempre sta diffondendo e veramente sembra quasi non arginabile, però dobbiamo un po' cercare per quanto è possibile di accorgerci di questi imbrogli, perché purtroppo non è una cosa chiara, proprio con questo. Volere riprendere il folklore, volere fare un momento di divertimento, qualcosa di culturale, significativo, ricreativo. Penso una città aveva organizzato con un personaggio che insegnava a togliere il malocchio o fare
Sì.
altre, quindi proprio pensa, o altre, un'altra, mi ricordo un altro paese, così aveva. Raccolto tutte le fatturchiere, tutti i cartomanti, in tutta la piazza della città erano presenti i cartomanti che uno poteva consultare, quindi ha fatto una raccolta dove sai che fanno le cose, raccolgono tutti gli artisti che fanno i gessetti,
Sì.
i madonnari che facevano quei gessetti, le figure sacre, così. Allora ha raccolto tutti i cartomanti, gli indovini così per fare tutta la serata dell'esoterismo, ovviamente come. Si scherza col fuoco, si scherza col fuoco,
Esatto,
si scherza col
esatto.
demonio e non è un amico il demonio, non è qualcuno con cui puoi scherzare. Anche la tradizione in cui della zucca vuota, della Jack Lantern, che è questo personaggio così macabro che pensava che voleva imbrogliare il demonio dandogli la lunga vita, così, ma il demonio non li imbrogli, è lui che imbroglia noi, e si fa sembrare con tutte le corna lustre, lucide e simpaticone, invece è un menzognero, un imbroglione che vuole solo la nostra rovina e la nostra rovina eterna. C'è un rischio che porta tutto a questa stregoneria, a questi fenomeni che portano all'occultismo, abbiamo detto satanismo. a potenziare il male, e tanti vengono un po' in questi momenti, in queste occasioni, accalappiati, indotti, e purtroppo anche con i mezzi di comunicazione social così, così, ovviamente si può veramente finire ingarbagliati, ingarbugliati in queste cose. Quindi, perciò veramente tanto, tanta attenzione. Ancora l'Associazione Internazionale degli Esorcisti non può perciò ignorare, con la sua stessa vocazione pastorale e culturale, il preoccupante ripetersi di simili iniziative e le biasime, perché in questa occasione, come già fatto in passato, dice, queste cose qua non portano mai a qualcosa di buono. Quindi dobbiamo essere molto, molto vigilanti. E questo dobbiamo anche chiedere a colei che schiaccia la testa al serpente infernale, che è la
Certo.
Beata Vergine Maria, l'Immacolata, ecco, questi appelli di Fatima, come la Madonna vuole sempre metterci in guardia. Le astuzie del nemico infernale già ha imbrogliato i nostri progenitori Adamo ed Eva, e ne vediamo un po' le conseguenze di tutto quello che il male che c'è attorno possiamo portare a quel primo male che abbiamo boccato, ma continua di nuovo a tessere queste ragnatele infernali proprio per portarci lontano da Dio, portarci lontano dalla fede e farci dimenticare la fede. E ora chiediamo proprio questa intercessione alla Beata Vergine Maria, San Michele Arcangelo, quindi mettiamo a mettere anche qualcosa, oggetti benedetti, immagini di santi della Madonna nelle proprie case, evitare di partecipare a queste cose qua, di questi dolcetti scherzetti o queste cose qui, e partecipare a qualche momento di preghiera, recitare il rosario, veramente. L'aiuto della donna vestita di sole che schiaccia l'infernale drago. Il combattimento che il nemico va per i suoi devoti della donna, ma lei è la sempre vincitrice dell'Immacolata, quindi chiediamo la sua protezione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa che io ti ami sempre più. Siate
cuore di Maria.
la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, a parte di Antonio e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.